Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Quando all'inizio della storia Mosè si era avvicinato a Roveto Ardente per curiosità, alla domanda «Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Come posso conoscerti? Come posso annunziarti ai miei fratelli?» Dio aveva risposto in modo enigmatico. Aveva risposto dicendo: «Io sono colui che sarà, colui che si mostrerà». Come dire: quello che sono qua immediatamente tu non lo puoi sapere, non lo puoi conoscere. Quando anche te lo dicessi, ti brucerei. È come se uno volesse sapere tutta la propria vita come sarà fino alla fine. Sai, ci sono aspetti della tua vita che ti fa piacere sapere se vengono bene, altri che speri di non saperli mai, anzi che non accadano mai. Quindi dire a Dio chi sei tu avrebbe potuto costringerlo a dirci che noi avremmo conosciuto le guerre, la fame, la malattia, la deportazione a Babilonia e tante altre cose. E la morte. Spegnete il cellulare. Ora, Dio guarda a Mosè e all'umanità con grande misericordia e dice: «Io mi mostrerò, certo mi mostrerò, ma mi mostrerò in modo che voi sappiate riconoscermi e possiate seguirmi. Io non vi spaventerò, non vi spaventerò». Dio fa il contrario di quello che aveva fatto il demonio, che aveva convinto l'uomo invece che se avesse corso da sé verso la conoscenza delle cose le avrebbe arraffate, sarebbero state sue per sempre. Anche le cose più difficili da pensare e da sostenere. Dunque Dio promette di manifestarsi nel cuore della storia gloriosa di Israele. Quando Davide finalmente ha costruito il suo regno ed è in pace, si domanda quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Dice: «Beh, visto che adesso io sto in una casa di cedro, ma perché il Signore deve rimanere in una tenda? Gli costruirò un tempio». Cosa un po' brutta quella che pensa Davide, perché Dio aveva amato abitare in una tenda. Perché? Perché voleva seguire Israele in tutte le sue cose, in tutta la sua vita, in tutte le sue difficoltà. Una tenda dice un cammino, una tenda dice una provvisorietà, come provvisoria la vita dell'uomo, come dire: io mi faccio provvisorio come tu sei provvisorio. E Davide avrebbe risposto: «Ma io non sono provvisorio, ho costruito delle cose importanti, il regno è in pace, perché dici questo?» Ma il profeta di Davide mandato da Dio, dice a Davide: no, no, è detto il Signore, non tu costruirai una casa a me, ma io costruirò una casa a te. Nella tua discendenza, certamente Salomone, figlio di Davide, costruirà il Tempio, ma Dio promette a Davide di costruire un Tempio come la sua tenda, un Tempio capace di seguire Israele, un Tempio tanto grande e tanto alla portata dell'uomo. E poi finalmente la pienezza del tempo, annunciato dai profeti, la scrittura ha portato alla comprensione di questo dono di grazia. Finalmente, nella pienezza del tempo, Dio inaugura questo tempio nuovo. Ed è quello che noi abbiamo ascoltato in questa versione del Vangelo di Luca, dell'Annunciazione alla Vergine Maria. E avete visto, no? Come esordisce Luca. Sembra proprio costringerci a pensare che quello che sta dicendo è una cosa non particolarmente grande. Guardate cosa dice. In quel tempo l'angelo Gabriele è immediato, non fa una cornice per dire: allora adesso ascoltate tutti. Dice: in quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret. Noi che siamo dalla parte di qua, no, del Nuovo Testamento, diciamo: oh, Nazareth. Ma quelli che ascoltavano allora dicevano: Nazareth? Ma come Nazareth? Ma Gerusalemme, vorrei dire. No, Nazareth. Nazareth. Eh sì, proprio Nazareth. A una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria, noi anche Giuseppe, Maria. E invece là, quando Luca la raccontavano, lui si chiamava Giuseppe, lei si chiamava Maria. Tu capisci? Ma tu capisci come questo linguaggio non ti mette più fuori, non ti mette più nelle condizioni di dire: mamma mia, ma chi sono questi personaggi? Maria, Giuseppe, Giuseppe, Maria, si potevano chiamare in qualsiasi modo. E poi finalmente entra da lei e le dice, questa versione moderna del 2008, è rispettosa della versione greca, dice: rallegrati, non più Ave Maria, perciò quando dite l'Ave Maria Rosario, dite: rallegrati Maria, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Ora dovreste venire con me fino a Nazareth, Nazareth, tre case un forno, insomma, com'era allora Nazareth, una periferia al nord del paese, proprio Galilea delle Genti, cioè dove c'erano tutti tranne quelli che contavano. E finalmente sentire la voce di costui che dice: il Signore è con te. Il Signore, quello di Gerusalemme, quello di Mosè, quello di Abramo, Isacco e Giacobbe, come è con me? Che vuol dire che è con me? Prova a metterti tu in questi panni. Lo Spirito del Signore è su di te, il Signore sia con te, non dico sia con voi se non rispondete, no, sia con te. E tu che capisci? Ti guardi intorno, ti guardi dentro e dici: no, tu non dici niente, c'è con il tuo Spirito, tanto che ce fa? Non c'entri in questa cosa, ma questo annuncio il Signore è con te, dice che il Dio degli dèi, che l'Altissimo si è avvicinato fino a te. Un roveto ardente ancora più grande che si è avvicinato fino a te e tu non te ne sei accorto. Pensa come si è fatto piccolo questo roveto ardente. A queste parole Maria, che conosce la storia, che sa quali sono le attese del suo popolo e sa che cosa vuol dire il Signore è con te, rimane turbata e si domandava in cuor suo che cosa volesse dire. Un momento di grande sospensione per la Vergine. Ma l'angelo le dice: non aver paura, Maria, non temere, perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco, concepirai un figlio. Ora Maria, sapete, fa la classica domanda, dice: ma io non conosco uomo, com'è possibile? Guarda, guarda bene. Noi sappiamo che questo figlio ha due nature, una natura divina e una natura umana. Maria non sapeva chi sarebbe nato da lei. Per questo dice, io non conosco uomo, se io avessi conosciuto un uomo saprei di poter rimanere incinta e forse sarei la madre di un profeta. È questo che mi stai annunciando? Mi stai annunciando che io sono la madre di un profeta? Ma siccome io non conosco uomo, allora chi mi stai annunciando? Perché non nascono figli senza concorso d'uomo. Ma l'angelo è chiarissimo. Dice, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. A dire a Maria che questo intervento riguarda Dio. E siccome riguarda Dio, lei ne è partecipe in parte, solo in parte. Oggi noi sappiamo che è partecipe secondo la natura umana del Verbo. Allora, e dice l'angelo, si chiamerà Gesù. Si chiamerà Gesù, cioè sarà comprensibile come il Dio degli dèi, il Dio di Israele, che però viene a abitare in mezzo a noi e salva gli uomini. Questo è il nome impronunciabile che è diventato declinabile nel linguaggio umano. Questo è il roveto ardente riportato alla storia degli uomini, adattato alla semplicità degli uomini. E le dice delle cose incredibili, lo Spirito Santo scenderà su di te. Sapete cosa sapeva Maria? Sapeva quello che dice Paolo nella lettera ai Romani in questo brano. Sapeva che l'annuncio del Messia era un mistero avvolto nel silenzio dai secoli, che non c'erano parole per dirlo, che tutte le parole che avevano portato fino a comprenderlo non erano sufficienti, tant'è che chi conosceva queste parole, tuttavia, non è riuscita a riconoscere il Figlio di Dio. Ora, che cosa vuol dire per noi questo, amici? Vuol dire metterci in testa che le due nature del Verbo, se studiamo bene, le capiamo pure noi? No, questo serve a dirci che anche se la nostra situazione umana è infima, è inadeguata a questo annuncio, Dio si è declinato in un linguaggio per noi possibile, comprensibile. E quando ti viene detto il Signore sia con te o sia con voi, non ti viene detto solo perché è una cosa del messale, perché è un'usanza della Chiesa o perché è un invito, non so, a fare qualche preghiera speciale, perché veramente il Signore ti ha riconosciuto nonostante la tua incapacità di concepire cose così grandi, l'immagine che porti dell'Altissimo. Egli la riconosce ed è venuto fino a te. Questo è il Natale. Dio è venuto fino a te, si è avvicinato fino alla tua capacità di comprendere o semplicemente di accogliere. Allora io ti direi, te l'ho già detto tante volte in questo ultimo tempo, ripeterò ancora, non sforzarti di capire questo mistero, ma preparati ad accoglierlo, perché tutto quello che questo mistero nascosto dai secoli vorrà dirti, te lo prometto, te lo dirà nel tempo, come nel tempo ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, te lo dirà come lo dice alla Chiesa man mano che la porta verso il compimento, verso la parusia, lo dirà certamente al tuo cuore, alla tua mente, a tutta la tua vita. Tu allora preparati, prepara la tua vita come se fosse un campo pronto per la seminagione, pronto per accogliere questa parola. E questa parola si dischiuderà, si aprirà per te e tu conoscerai il nome di Dio e il tuo nome, quello che lui ti ha, col quale ti ha chiamato all'esistenza, fin dalla tua nascita. Possa lo Spirito di Dio, che copre con la sua ombra la Chiesa e la feconda, fecondare anche la tua anima e abilitarti a questa attesa. Possa tu vivere questa notte. Non solo l'attesa di un evento qualsiasi, come siamo abituati a fare, ma possa tu vedere aprirsi una parola che faccia luce ai tuoi passi. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, molte volte e in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti. Ma dall'incarnazione del Verbo tu parli sempre alla nostra vita e al nostro cuore. Ci fai conoscere i misteri del regno, ci dischiudi i tuoi segreti. In questo modo noi abbiamo compreso che tu ci hai amati e ci hai chiamato ad essere tuoi figli. Fa che possiamo esserne degni. Perdona allora i nostri peccati, rimetti a noi le nostre colpe. Mettici nelle condizioni di entrare in questa festa, secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, manda il tuo angelo alla tua Chiesa, annunciale che è pregna, che concepisce ancora il tuo Verbo Santo e lo ripartorisce nella storia tutte le volte che si umilia davanti a te e riconosci la propria identità e la propria vocazione. Fa che la Chiesa si rinnovi in questo tempo. Fa che siano vinte le divisioni e le grandi difficoltà che essa sta vivendo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci apprestiamo ad entrare in un tempo in cui le cose che abbiamo creduto ci verranno messe in difficoltà dagli uomini di questa generazione. Ci prepariamo ad affrontare tempi diversi. Non possiamo più contare su quelle poche cose che ritenevamo. Rinnova allora la nostra mente, rinnova il nostro cuore. Fa che possiamo attraversare questo periodo oscuro della storia, sicuri che il tuo Verbo trionferà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre celebriamo il Natale del tuo Figlio, fa che possiamo raggiungere anche la speranza degli uomini che tu ci hai fatto conoscere, delle persone che sono in difficoltà, quelli che entreranno in questa festa nella solitudine, nell'abbandono, quelli che vi entreranno con la paura della morte e della malattia. Degnati, Padre Santo, di far luce nei loro cuori e di fare di noi testimoni della tua salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Se c'è ancora in loro un germe che fa ammalare la loro anima, che gli impedisce di credere nel grande dono che tu stai per fare, mettili al riparo, guariscili, sostienili davanti alle insidie del maligno e alle sue seduzioni, liberali dal male, da ogni maleficio, da ogni turbamento. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.